ci sono stati altri due arresti per il pogrom della Continas, per chi non lo ricordasse, lo scorso dicembre, in seguito alla notizia di uno stupro perpetrato a quanto pareva da parte di due stranieri, di due Rom, in realtà poi si rivelò una bugia raccontata da una ragazzina stressata da una famiglia sessuofoba che ne inibiva la libertà e che aveva raccontato questa brutta storia razzista sui due Rom che l'avevano stuprata. Fu organizzata una vera e propria manifestazione punitiva che ne raccontasse la segretaria del PD, nonché a capo, nonché organizzatrice, capo della circoscrizione delle Vallette, Bragantini, la quale diceva: ma io non sapevo, io non avevo capito. Beh, evidentemente forse bisognava fornirle un dizionario approfondito, perché dalle mie parti l'espressione ripulire la continassa, ecco, visto che alla Continassa, oltre a un buon numero di topi, abitavano all'epoca moltissime persone, moltissime famiglie, ha un significato del tutto inequivocabile.
È un gergo di altri tempi che, insomma, intorno agli anni 30 era...
suona pulizia etnica. Ecco, oggi la notizia non è tanto quella dell'arresto di questi due, quanto il fatto che sia stato riconosciuta tra le motivazioni quella dell'odio etnico, dell'odio forte. A proposito, immediatamente quando avvennero i fatti, molti giornali, ma anche alcuni blog di movimento, dissero: si tratta di fascisti. Ebbene, come in realtà ben si sapeva fin dalle prime ore, si tratta sì di due ultras della squadra di calcio della Juventus, ma di due ultras del gruppo dei bravi ragazzi, ossia l'unica formazione tra virgolette di sinistra della tifoseria juventina. Quindi questi bravi ragazzi con la loro robusta cultura di sinistra, magari venata un po' di stalinismo, hanno partecipato attivamente con grande entusiasmo ad appiccare il fuoco al campo. Addirittura, lo vogliamo ricordare, tentarono di impedire, e in parte ci riuscirono, l'intervento dei vigili del fuoco, che poi per domare l'incendio dovettero lavorare fino alle prime ore del mattino. Ma l'odio nei confronti dei Rom è un odio che ha radici antiche, è uno degli odi archetipici che segnano, voglio dire, la nostra società, il Rom come l'ebreo e l'altro per eccellenza. Ne vogliamo parlare con Paolo Finzi, che da molti anni segue la questione dei Rom e degli zingari nel nostro paese e che ha curato la pubblicazione oramai alcuni anni fa di un CD più libretto che appunto è stato dedicato allo sterminio nazista dei Rom e alla memoria sepolta di quello sterminio, quello che in lingua Rom si chiama porraimos, ossia sbranamento. Buongiorno Paolo.
Salve a tutti.
Ci puoi un po', come dire, introdurre a questo tema che tutti quanti pensiamo sempre di conoscere, ma poi in realtà nella sua profondità e nella sua visceralità è difficile da scalzare. A me è capitato ancora di recente di parlare con una persona sicuramente non sospettabile di simpatie di destra o fascista o leghista, la quale mi ha detto con tutta tranquillità: l'altro giorno ho incontrato una Rom, aveva in braccio un bellissimo bambino biondo, ma sarà stato proprio suo? Ecco, questo credo che sia l'indice di che cosa circola ancora nel nostro paese. A te la parola.
E l'odio, come dicevi tu, per gli zingari data da un migliaio di anni. E perché è da un migliaio di anni che una piccola parte di una popolazione indiana ha iniziato, appunto intorno all'anno 1000, un lento spostamento verso occidente, che in un'epoca, ahimè felice, in cui non esisteva l'alta velocità, le autostrade, eccetera, ha fatto sì che per arrivare prima in Turchia, in Grecia, in Italia e da qui spargersi per l'Europa ci mettessero circa 300 anni. I primi segni di una presenza roma in Italia datano circa dal 1300. E da allora, non sto qui a fare tutta la storia, questo popolo che non si sapeva cosa intendesse fare, ma che se forse intendeva creare una Zingarilandia, cioè una terra degli zingari, era arrivata con qualche secolo, millennio di ritardo, l'Europa era già tutta occupata dalle persone, gli stati non erano quelli che ci sono adesso, ma i territori erano occupati, l'Italia dagli italiani, la Francia dei francesi, eccetera, e per questo motivo, e non per un genetico spirito di spostamento come pensavano i nazisti e tanti altri, in realtà hanno cominciato in gran parte, non tutti, a nomadare, tra virgolette, a girare, eccetera, eccetera. E questa popolazione sicuramente strana, che aveva la pelle scura, che parlava una lingua assolutamente incomprensibile, che poi gli studi recenti hanno fatto sapere essere una specie di derivazione del sanscrito, un'antica lingua biblica, che appunto giravano in un'Europa sostanzialmente stanziale, un'Europa prevalentemente contadina, di villaggi, eccetera, e qui cominciarono a spostarsi in gruppi allargati, in famiglie allargate, 50-100 persone con carri, cavalli, eccetera, facendo dei mestieri che erano quelli del rame, della cura degli animali, degli spettacoli, eccetera, eccetera, e stando in genere 2 o 3 settimane nelle vicinanze di un paese, poi spostandosi, questa gente, per le sole caratteristiche che ho già descritto, sono sempre sembrate ed erano in realtà oggettivamente della gente strana, assolutamente minoritaria, con delle abitudini di vita, una lingua, un apparire, un parlare, eccetera, che li rendeva e li ha resi proprio come un soggetto quasi preciso, precostruito per diventare poi gli oggetti allo stesso tempo dell'odio da parte delle maggioranze stanziali, ma soprattutto dell'odio indotto dal potere che ad ogni crisi economica, di salute, le pestilenze, eccetera, eccetera, ha potuto indirizzare contro gli zingari, appunto aizzare l'ignoranza e l'odio delle popolazioni. E questo è quello che è successo più o meno molto frequentemente dal 1300 fino ai giorni nostri. Poi magari posso raccontare qualche episodio, qualche diversa forma di questa persecuzione. Io personalmente mi sono occupato dello tentato e in parte riuscito sterminio dei Rom durante il nazismo, che è stata forse la pagina più crudele, ma solo in realtà una delle pagine, una delle forme assunta concretamente da questo odio, che in realtà preesisteva e poi è esistito anche dopo, quindi in realtà una pagina specifica, ma assolutamente non l'unica, anzi, ripeto, la più grave numericamente e per altri aspetti, ma in assoluta continuità, per cui in qualche conferenza sull'argomento io ho potuto sottolineare che fra Hitler e il neo segretario della Lega eletto ieri, Maroni, questo per le sue attività come ministro degli interni, seppure con una significativa gradazione nell'antiziganismo, in realtà c'era una continuità che concretamente si è dimostrata, ed era una piccola cosa ma di per sé allarmante, nel censimento dei Rom, nel prendere le impronte digitali, che è esattamente quello che fece Hitler appena giunto al potere all'inizio degli anni 30 e casualmente, ma forse non troppo, è quel che ha fatto sempre in nome della solidarietà con i Rom, perché all'inizio era tutto fatto a loro vantaggio, così veniva dichiarato, è stato fatto anche dal nostro benamato ministro degli interni.
Ed ora nuovo capo conducatore della Lega.
Senti, io riprendendo invece la situazione della Continassa e del pogrom al campo Rom qui a Torino, la cosa che mi ha molto colpito riguardo ai pregiudizi sugli zingari e anche gli stereotipi, che la ragazza davanti alla famiglia bacchettona che controllava la verginità della figlia abbia detto è la prima cosa che mi è venuta in mente.
Non è un caso, in realtà questo si inserisce nel contesto più generale cui tu accennavi, in genere a sinistra quando c'è qualcosa di brutto e di cattivo si dà la colpa alle destre, si dice l'antisemitismo è fascista, l'antiziganismo è fascista, eccetera. In realtà queste forme archetipi di odio sono assolutamente trasversali. Certo, la destra ha sempre un suo stile particolare nel rendere concrete, ma se non l'odio, almeno in maniera dichiarata, ma l'assoluto disagio che poi porta all'odio, verso gli zingari, attraversa storicamente la destra come la sinistra, il nazismo come lo stalinismo e politici appunto di destra, della destra o di Forza Nuova, eccetera, ma anche forze di sinistra in maniera più mascherata. Quindi questo intanto è un contesto generale. È chiaro che la prima cosa che ti viene in mente è lo zingaro, ma dobbiamo capire una cosa, che un ruolo importante lo svolgono i media. Il meccanismo è molto semplice, quasi banale, però le cose banali a volte è meglio ripeterle. Allora che cosa succede? Succede che se uno zingaro stupra, e succede, come è successo per esempio in quel caso di cronaca di qualche anno fa a Roma, che una donna venne stuprata in un prato da uno zingaro, subito si dice che è uno zingaro. Se la persona viene stuprata da un milanese, un torinese, un ragioniere, eccetera, nessuno evidenzia la categoria. Se andassero i mass media avanti per qualche mese a sottolineare la località e dicesse un bergamasco fa questo, cioè, alla fine si creerebbe, e pensiamo che per gli zingari la cosa viene da un migliaio di anni, una forma di innanzitutto condanna morale, riprovazione nei confronti del bergamasco o di chi altro. Per gli zingari tutte le volte, non solo che gli zingari fanno qualcosa, e anche loro fanno qualcosa, ripeto, anche loro, ma anche quando non lo fanno è il solito meccanismo, la cosa viene sparata in prima pagina e poi la smentita, immagino anche nel caso di Torino, abbia molto minore risalto sui mass media, e questo è uno dei meccanismi principali. Ti faccio un piccolo esempio, citavi prima la storia della madre con la bambina, mentre tu raccontavi questo episodio ho pensato che la domanda che potevano porsi in genere i cittadini italiani è appunto: ma è sua la bambina? Perché una delle voci ricorrenti è quella che gli zingari rubano i bambini. Nel supermercato vicino a casa mia, qui a Viale Monza a Milano, almeno un paio d'anni si sparge la voce, questo succede molto spesso, che una donna grassa con la gonna colorata, eccetera, si è messa fra le cosce una bambina ed è uscita al supermercato rubandola. Rispondo solo in questa maniera, che qualche anno fa l'Opera Nomadi, tramite un deputato, non mi ricordo quale, chiese ufficialmente al Ministero dell'Interno quanti bambini risultassero rapiti dai Rom. E la risposta ufficiale del governo, non degli zingari, era zero. La cosa può sembrare strana, ma non c'è nessun bambino che risulti. Faccio un ultimo esempio, il caso di Denise Pipitone, quella bambina di Mazzara del Vallo che manca alla famiglia da alcuni anni, si è subito parlato dei Rom, e non solo parlato, non solo titoli sui giornali, ma anche sono stati perquisiti praticamente tutti i campi Rom legali e illegali in Italia. C'è stata un'operazione coordinata dalla polizia italiana in Romania per andarli a cercare. Alla fine, quello che al momento, non c'è ancora una sentenza definitiva, risulta responsabile della scomparsa e probabilmente della morte di Denise è uno zio siciliano cattolico, gagio, cioè non Rom. Nessuno pretende che ci sia una campagna contro i cattolici, i siciliani, i gagi che siamo noi, però la cosa è significativa. Fosse stato uno zingaro, che non è stato, ma fu strombazzato come se lo fosse stato, ci sarebbero ancora oggi titoli, servizi, in chi l'ha visto, la televisione, eccetera, sugli zingari. È stato un non zingaro, probabilmente, io sono garantista, non c'è ancora la sentenza definitiva, però non sono stati gli zingari, però nell'opinione pubblica è rimasta l'impressione che anche Denise Pipitone sia stata rapita dagli zingari. Questo è il contesto generale in cui quella ragazzina un po' sempliciotta ha ritenuto di risolvere i propri problemi di relazione con la famiglia incolpando facilmente e con sicuro successo gli zingari.
Certo, è una cosa che fa parte in maniera però profonda del sentire culturale del nostro paese. Io sono la persona che ha fatto la dichiarazione che dicevo prima, è una persona che non si permetterebbe mai di fare dichiarazioni analoghe per quello che riguarda, che so, un immigrato magrebino o un'immigrata nigeriana o un immigrato cinese, per esempio.
Ma guarda che io giro all'Italia da qualche decennio a fare conferenze su vari argomenti, da De André, l'antifascismo anarchico, eccetera, eccetera. Dal 2006, quando ho prodotto questo DVD, anche sugli zingari. Spesso molti mi hanno detto, guarda, io ti seguo su tutto, anche compagni, ti seguo su tutto, ma gli zingari lascia perdere. Cioè sì, la pagina storica c'è, eccetera, però cazzo, anche loro con quello che fanno, eccetera, eccetera. E questo fa il paio col comportamento delle istituzioni. Qui a Milano, il nobile comune di Milano, che si occupa, l'ufficio del comune di Milano, che si occupa dei Rom, si occupa di nomadi e stranieri. Il 90% dei Rom in territorio milanese, ma non solo, non sono né nomadi, perché il nomadismo è vietato per legge sostanzialmente, né stranieri, perché in gran parte sono cittadini italiani, in buona parte anche con i bambini scolarizzati, eccetera, eccetera. Ma questa è l'immagine degli zingari. Gli zingari sono dei reietti, sono la gente che in realtà, anche perché non hanno santi in paradiso e in Parlamento, non sono interessanti da un punto di vista del marketing, secondo l'immagine corrente rubano e non comprano, non sono interessanti in campo pubblicitario, spesso non votano, non per nobili idee come quelle di noi anarchici, ma perché sono ai margini della società. Ebbene, sono gente che non interessa a nessuno, non hanno una lobby che li protegge e quindi sono anche per questo aspetto assolutamente adatti a diventare dei capri espiatori. Con questo sia ben chiaro, non sto dicendo che ogni zingaro è uno stinco di santo, è un compagno o è un ribelle allo Stato, vuol dire esistono problemi, ma in gran parte i problemi dei Rom sono i problemi dell'essere in fondo alla piramide sociale, del dover mettere insieme il pranzo e con la cena. Io non giustifico tutte le cose che concretamente possono anche fare, non mi interessa, ma non c'entra niente il fatto che siano Rom. Oggi i zingari di alcuni campi di periferia condividono, se vogliamo usare un linguaggio poliziesco, un tasso di illegalità che è assolutamente pari a quello di noi bianchi che viviamo in quei quartieri lì, cioè sono condizioni di emarginazione, ma che niente hanno a che vedere con la specificità zingara, diciamo. Per cui questa è la realtà.
Beh, infatti hai fatto bene a citare, insomma, la logica del caprio espiatorio. Infatti anche nel corteo della Continassa sicuramente, oltre ai bottegai della zona, c'erano sicuramente dei proletari di un quartiere proletario di Torino. Insomma, il caprio espiatorio, gli zingari servono facilmente a questo compito, servono anche per far volgere lo sguardo non verso i padroni, insomma, e chi sfrutta in qualche modo parte della città, e invece cercare di fare quella guerra tra poveri che riesce tanto bene e in cui appunto il capro espiatorio, in questo caso gli zingaro, è, come dire, l'icona migliore, è l'immagine migliore.
Maria, se mi dai mezzo minuto ti faccio un piccolo spot pubblicitario che però ha un senso, e semplicemente volevo solo comunicare questo, che in uno dei prossimi numeri di A, rivista anarchica, di cui appunto mi occupo da un po' di tempo, uscirà, perché è già quasi pronto, un lavoro, un lungo saggio, decine di pagine, sulla lingua dei Rom, non solo sul piano culturale, ma avrà anche numerose pagine con un manuale, grammatica, pronuncia, eccetera, eccetera, ma anche frasi già pronte, diciamo, per poter dialogare con i Rom. È una cosa a cui io credo molto, sul piano perlomeno simbolico, perché uno dei problemi che caratteristica le nostre relazioni con i Rom è che tutti in Italia hanno un giudizio, e al 99% negativo, verso i Rom. Nessuno cerca mai di parlargli, non dico che sia facilissimo, sempre loro stessi sono a volte chiusi da un millennio di repressione e di atteggiamenti negativi. Questa piccola cosa che stiamo facendo è, diciamo, un tentativo di creare un ponte non tanto buonista ma concreto, per poter avere anche relazioni con loro, relazioni positive e negative, giudizi negativi o positivi, ma che abbiano a che fare con individui concreti al di là della loro collocazione etnico-culturale. Sono persone che parlano una certa lingua, sono diverse da noi, ci sono i bravi, gli stronzi come dappertutto, gli si può parlare, e questa è la prima rottura della barriera dello zingaro mitico, perché gli archetipi di cui loro soffrono sono negativi ma a volte anche positivi.
L'idea romantica dello zingaro,
che legge la mano.
La donna che balla, bella, eccetera, eccetera, l'uomo libero, il violinista contento, eccetera, tutte balle. E qualsiasi stereotipo, positivo o negativo, si unifica nel fatto di essere uno stereotipo, di non fare i conti con i problemi realmente esistenti. Quindi ho voluto segnalare questa nostra piccola iniziativa editoriale, che si affianca al DVD sulla memoria storica di uno sterminio di mezzo milione di persone, perché è un ulteriore tentativo per, in questo caso gli zingari sono certamente gli zingari, o come più correttamente si dice i romi, i sinti, eccetera eccetera, ma sono l'esempio più clamoroso di, appunto, una espulsione dalla società, una denigrazione costante che porta poi alla ragazzina di Torino.